Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo al nostro appuntamento. Siamo alla terza puntata della stagione con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Maria. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere punk rock, carcere hard rock, carcere blues rock, carcere e progressive rock. Siamo in Inghilterra, in questa puntata di Jailhouse Rock, ma la nostra storia comincia però, accidentalmente, nello stato della Germania.
Il 5 settembre del 1977, il presidente della Confindustria tedesca, Hans Martin Schleyer, viene rapito nella città di Colonia. L'autista dell'uomo e tre uomini della sua scorta rimasero uccisi durante l'azione che portò al rapimento. Durante la guerra, Schleyer era stato un ufficiale delle SS.
Il 16 marzo dell'anno successivo, nella città di Roma verrà rapito Aldo Moro e cinque uomini della scorta moriranno durante l'azione.
Il 13 ottobre del 1977, poco più di un mese dopo del rapimento dell'industriale tedesco, un Boeing 737 della compagnia Lufthansa venne dirottato. 91 persone vennero prese in ostaggio. I dirottatori chiedevano che le persone al vertice della loro organizzazione venissero liberate dal carcere. In cambio avrebbero salvato la vita degli ostaggi e di Hans Martin Schleyer. Ma le autorità non erano disposte a trattare. Dopo quattro interminabili giorni, un comando della polizia tedesca antiterrorismo irruppe nell'aereo. Nessun civile fu ucciso. Tutti i terroristi tranne uno persero la vita. Il giorno successivo Schleyer fu ammazzato. Aveva trascorso in prigionia 43 giorni.
Neanche le autorità italiane saranno disposte a trattare. Aldo Moro passò in prigionia 55 giorni. Fu ucciso il 9 di maggio del 1978.
Le foto di Hans Martin Schleyer con in mano i cartelli che contano i giorni di prigionia e alle spalle una stella sono note.
E chi non conosce le foto di Aldo Moro con un'altra stella alle spalle? Notissima è quella nella quale Moro tiene in mano una copia del quotidiano La Repubblica.
La stella delle foto di Schleyer era quella della RAF, la Rote Armee Fraktion, nota originariamente come Banda Bader-Meinhof, dal nome di due dei suoi fondatori.
La stella delle foto di Moro era quella delle Brigate Rosse.
Dopo il fallimento del dirottamento e lo stesso giorno dell'uccisione di Schleyer, Bader e altri tre militanti della RAF furono trovati morti in carcere. La versione ufficiale parla di suicidio.
Alcune settimane dopo, Peter Gabriel venne arrestato insieme ai musicisti con i quali viaggiava con il sospetto di essere un membro della banda Bader-Meinhof e di aver avuto un ruolo nel rapimento e nell'uccisione di Hans Martin Schleyer. Nel giugno di quell'anno aveva pubblicato il suo secondo album come solista. Nel maggio del 1975 aveva infatti lasciato il grande gruppo di cui era stato fondatore e con il quale aveva pubblicato sei album in studio. L'ultimo era un album doppio, uscito nel 1974. Un album ambiziosissimo, complesso, ricercato nei testi e nelle musiche, che tentava in qualche modo di sintetizzare tutto quanto la band avesse fatto in precedenza. Da The Lambadized Lounge on Broadway ci ascoltiamo The Carpet Crawlers. Loro sono, ovviamente, i Genesis.
There is lambs all under my naked feet. The world is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a card in celluloid. There's no hiding the memory, there's no wrong to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they're more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the port. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him. That I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet called us.
Siamo con i Genesis in questa puntata di Jailhouse Rock, la terza della nuova stagione della nostra trasmissione. Grandissimo gruppo inglese di progressive rock, gruppo nato nella seconda metà degli anni 60, sono 15 gli album in studio, 15 album dal grande successo, dalle grandi vendite, vetta alle classifiche, l'ultimo nel 1997, però poi varie volte li abbiamo potuti rivedere insieme, anche molto di recente. Il primo album dei Genesis esce nel 1969, alla forma di un concept album. Il titolo è From Genesis to Revelation. Un album che non convinse probabilmente neanche i membri della stessa band, che si guardarono poi attorno cercando di capire cosa fare di diverso. Fu più convincente Trespass, il secondo album in studio dei Genesis, datato ottobre 1970. Nel 71 arriva Nursery Crime e da qui ci ascoltiamo The Musical Box.
Join with you. All your hearts now seem so far from me. It hardly seems to matter now. And the nurse will tell you lies. My song. Here it comes again. We'll be right back.
The Musical Box, una traccia lunghissima come tante, tantissime tracce dei Genesis, si arriva a superare a volte i 20 minuti e non possiamo ascoltarla tutta perché adesso arriva un ospite. Lo scorso 28 settembre, quindi pochissimo tempo fa, il quinto album in studio dei Genesis, dal titolo Selling England by the Pound, ha compiuto 50 anni. E che cosa è successo? È successo che la rivista Prog Italia, che è diciamo la versione italiana della rivista Prog inglese, una rivista interamente dedicata al rock progressivo, ha dedicato a Selling England by the Pound un intero numero. Allora noi siamo andati a contattare il direttore di Prog, Guido Bellachioma. Sentiamo cosa ha detto su questo e su altro ai microfoni di J-Louse Rock.
Guido Bellachioma, dedicate l'ultimo numero appena uscito ai 50 anni di Selling England by the Pound. Ma cosa ha significato per la musica prog rock dei successivi decenni quella musica così ricca dal punto di vista strumentale e dal messaggio così duro e ironico, vendesi in Inghilterra un tanto al chilo?
Fatto che stiamo parlando ancora dopo 50 anni e che Prog Italia gli abbia dedicato una copertina, fa capire l'importanza di questo album. Era la connessione massima per l'epoca, perché stiamo parlando del 1973, uscito il 13 ottobre, quindi verso la fine dell'anno, un'epoca molto complicata, ma dove i codici culturali, sociali, artistici si andavano costruendo, quindi il passaggio dagli anni 60 agli anni 70 in quel momento aveva veramente la massima espressione. Peter Gabriel era, diciamo, cercava, era un momento proprio, come posso dire, di trasformazione di Genesis anche dal punto di vista delle liriche. Non si parla più solo di fate, di cose particolari, si parla di lotta tra le gang, si parla del svendimento dei valori che oggi, anche prendendo in giro dell'impero britannico, ha servito, secondo loro, ovviamente, alle potenze internazionali. Dal punto di vista musicale, Tony Banks in particolare, qui mette dei pezzi straordinari fin dall'inizio, quando su The Dancing with the Moonlight Night tende a far capire subito la complessità delle composizioni, che avevano sempre questa tendenza agganciarsi con la musica classico sinfonica, ma cominciavano a conoscere anche altre storie. Io credo,
nell'immaginario di tutti quelli che hanno nel tempo e nella storia seguito i Genesis, uno non se li immagina come un gruppo socialmente impegnato, ma in realtà quei testi di Selling England by the Pound ci rimandano anche ad un impegno sociale forte.
Giusto, e quello è veramente il punto di non ritorno per Gabriel, che poi tenderà a fare una carriera da solo dopo l'entrata in Broadway, proprio analizzando anche tante altre cose. Ma Selling England by the Pound è forse l'album più legato all'aspetto sociale intorno, cioè, parliamo detto del 73, quindi proprio un anno utopico, no? Se pensiamo al corpo di stato in Cile, se pensiamo a tante cose che succedevano in quel momento, i Genesis erano profondamente immersi in quel contesto sociale. Sì, nessuno se lo sarebbe immaginato, anche perché penso che pure oggi, quando tante persone, ormai è stato che un disco ipermetabolizzato, cantano alcuni pezzi di Selling England by the Pound, non hanno letto neanche profondamente l'indica, se no capirebbero che c'è quel substrato di critica.
Senti, e cosa sono stati Genesis senza Peter Gabriel fino al 2022, quando alla Zero Q Arena di Londra Phil Collins ha ribadito che sarebbe stato l'ultimo concerto del gruppo? Chissà se è vero.
Ah, spero che sia vero, perché io credo, insomma, che Phil Collins meriti rispetto, e quindi spero che non salga più su un palco, non perché neanche mi metta a discutere sulla validità o meno di quelle che sono state le esibizioni, però chiaramente il tempo è inclemente con tutti. Genesis senza Peter Gabriel, beh, sai, è quasi come chiedere cosa è Progressive Rock. Genesis senza Peter Gabriel sono stati tanti Genesis. Sono stati i Genesis The Wind of Wuthering, The Trick of the Tail, quindi ancora con Steve Hackett, molto più legati al passato. E poi sono stati l'apertura totale al pop, dove insieme a brani interessanti hanno messo onestamente anche delle emerite porcherie, perché ovviamente andavano soprattutto per il mercato americano. Però sai, chi siamo noi per noi piccoli giornalisti che ancora amano questa musica, chi siamo per definire le cose belle, le cose brutte dei Genesis? Io credo che ognuno di noi abbia la propria sensibilità. Io è ovvio che preferisco i Genesis compi dei Gabriel, però anche i Genesis senza Peter Gabriel hanno fatto delle pagine interessanti. Anzi, io credo che forse quella più interessante non sono riuscito a portarla avanti, perché a differenza di tanti altri, secondo me il disco con Ray Wilson era un disco, poteva essere un disco dignitoso se Michael Rutherford e Tony Banks non avessero rovinato con degli arrangiamenti piuttosto brutti, perché Ray Wilson aveva una grande voce. È ovvio che i due Genesis storici pensavano di andare a suonare dentro dei Palasport esauriti, e invece si sono trovati a suonare in delle arene di media grandezza non così piene. Quindi è tutto quanto morto a quel punto.
Senti, io ricordo ai radioascoltatori che il titolo dell'album, per l'appunto, Selling in on My Town, Venice in the Terra, come diceva Susanna, 80 al chilo, è tratto da un manifesto del Partito Laburista, che allora denunciava come il paese fosse alla mercé degli interessi economici e finanziari. Sono passati 50 anni e ora ci ritroviamo in una Inghilterra fuori dalla UE, con la Brexit e così via. Ecco, quanto c'è quella tradizione prog rock ancora nell'oggi, oppure se in realtà noi la guardiamo solo con uno sguardo rivolto al passato? Cioè, quello che voglio dire, il prog, come tu lo conosci, come pochi in Italia, è ancora musica vivente?
Ma assolutamente sì. Cioè, allora, bisogna far coesistere due massime: senza memoria non c'è futuro, ma la memoria non significa nostalgia. In Italia, ma nel resto del mondo, ci sono tantissimi gruppi che portano avanti una musica di confine, e ritorniamo al discorso cos'è il progresso e tutto quanto. Per me il rock progressivo non è solamente quello, anche se è la parte più conosciuta del rock diciamo legato alla musica classico-sinfonica, ma è una musica curiosa che tende a, come posso dire, a contaminarsi senza fermarsi. Per quello ho scelto, per l'etichetta, per la trasmissione radiofonica e tutto quanto, il nome come progressivamente, cioè il movimento che fa appunto progressivamente nel corso del tempo e se le dividi a metà la parola e la inversi è mente progressiva, quindi una mente curiosa che cerca di vedere tutte le anime di questa musica che è stata forse la prima forma di crossover compiuto, perché ingloba l'elettronica, il jazz rock, il rock blues, il folk, la musica classico sinfonica, quella dodecafonica, quindi non è una musica così legata esclusivamente agli anni 70.
Quindi diciamo il lettore medio della tua rivista tu non te lo immagini come un settantenne nostalgico, ma è un amante della buona musica.
Brava, è un discorso in cui infatti se tu vedi sull'ultimo numero, dove inevitabilmente anche per una politica pratica editoriale, perché rimanere, noi siamo una rivista che il numero zero è uscito a dicembre 2014, siamo arrivati al numero 50, un bimestrale anche tra virgolette costoso perché costa 10 euro. Puoi rimanere in piedi solo esclusivamente se sei capace di creare un mix tra le cose del passato e quelle del presente, possibilmente cercando di scovare quelle del futuro. Se pensiamo che su questo numero, il 50 che sta in edicola, abbiamo sì i Genesis, ma se poi vai a vedere c'è Gleb Kolyadin, che è un pianista russo che fa parte anche di un gruppo chiamato I'm the Morning, ci sono gli Aviations che vengono da Boston, ci sono i Kodiak Empire che vengono dall'Australia, ci sono i Viaggi di Madeleine e il Bacio della Medusa che vengono dall'Italia, quindi parliamo di gruppi nuovi, ci sono gruppi di mezzo come i Flower Kings che provengono dalla Svezia, oppure parliamo dei Kraftwerk, che sono tutti in meno che un gruppo dichiaratamente prog.
Quindi io aggiungo, e ci sono gli Yes, c'è Robert Fripp, c'è Brianino, e io invito i nostri radioascoltatori a leggere e ad abbonarsi a prog, perché abbiamo bisogno di questo, diciamo, link straordinariamente descritto e anche raccontato da Guido qui fra passato, presente e futuro. Quindi noi ti ringraziamo tanto, Guido, per questo numero e per questa intervista.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Guido, a presto.
Ciao Susanna, ciao Patrizio, un abbraccione ragazzi.
Guido Bellachioma, direttore della rivista Prog Italia. Dopo Nursery Crime noi torniamo all'evoluzione, diciamo, cronologica degli album dei Genesis, è il momento di Foxtrot, e poi appunto, come abbiamo detto, il 28 settembre del 1973, esattamente 50 anni fa, arriva Selling England by the Pound, del quale, come abbiamo appena visto, è ricorso il 50° compleanno, un grande album, il penultimo dei Genesis di Peter Gabriel, da cui ci ascoltiamo I Know What I Like in Your Wardrobe.
It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.
There's always been Ethel. She could wake up, we got to tidy in them now. Mr. Lewis, it's the time that he was out on his own. Over the garden wall, two little lovebirds could do to you. Keep them moving, they shot. I know what I like, and I like what I know.
Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
I know what I like in your wardrobe. Siamo ancora con i Genesis in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere, arriva il giornale radio dal carcere. In questa puntata si unisce anche Rebibbia Nuovo Complesso, la cui redazione è sempre un po' più lenta perché è sempre difficile ottenere le autorizzazioni necessarie. Invece Bollate ci propone la seconda parte, la seconda e ultima parte dell'inchiesta sull'affettività in carcere, che era cominciata nella scorsa puntata. Ci ascoltiamo dunque il GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
L'emergenza climatica Rebibbia. Il caldo ti esaspera, il caldo ti fa sentire solo. Un'estate così davvero indimenticabile. Vi racconto cosa sono stati luglio, agosto, settembre in una cella da condividere con altri 5 detenuti, qui a Rebibbia. Sì, mio malgrado, sono ancora in una cella da 6, nonostante sia recluso da 5 anni. Un'estate feroce, caldissima, come abbiamo fatto a resistervi? Una soluzione è stata l'escamotage, tanto in uso da parte dei carcerati nel corso dell'estate, quello di stendere l'asciugamano bagnato sulle sbarre delle finestre. Può sembrare strano, ma ci si sente più soli in una cella a 6, perché poi ognuno è chiuso nei propri pensieri, sudaticcio, esasperato, tormentato da improvvisi ricordi di un passato che ritorna e che ti fa rimuginare. Poi arriva la sera e ti illudi che arrivi il fresco dopo il tramonto, ma quando mai? Dopo la cena a 6 e qualche film in TV, ognuno di noi si trincera nel letto a castello con la pazza illusione di addormentarsi presto. Perché il sonno, come ha scritto qualcuno in carcere, è il tempo della libertà. La mattina d'estate ti svegli ancora più depresso, con le lenzuola bagnate di sudore, che poi cambieranno, quando va bene, una volta a settimana. Arturo, Rebibbia.
Quando una persona, uomo o donna che sia, entra in un carcere, come cambia personalmente, anche dalla vostra esperienza personale, l'affettività? E se affettività e sessualità li vedete staccati in questo ambito?
Secondo me, io parlo dal mio punto di vista, la sessualità viene dopo, perché comunque sì, può essere per qualcuno un bisogno primario oppure un bisogno secondario, ma quello che ti manca è proprio l'abbraccio nel momento del bisogno, una mano sulla spalla, un qualcuno che ti dica: dai, puoi farcela, ti sono vicino, perché comunque ognuno pensa per sé, per sopravvivere, e quindi è proprio l'affettività che manca. E sicuramente il non poter avere un confronto con il mondo maschile, ma non tanto per una promiscuità fatta di affetto o di sessualità, ma proprio per un diverso modo di vedere le cose, limita anche molte volte, esaspera molte volte i comportamenti all'eccesso, sia di affetto che di sessualità.
Io entro in carcere e ho un compagno fuori, oppure all'interno mi capitano delle situazioni, delle storie. Se uno o l'altra esce, secondo voi chi è all'interno del carcere dovrebbe a un certo punto mollare perché non sei più quello di prima, o la persona che esce cosa cambia quando questa persona esce, non so, in articolo 21, esce, fine pena, eccetera, eccetera?
Purtroppo quando entriamo in carcere abbiamo probabilmente una delle cose che impari forse subito è che non ha molto senso fare dei programmi a lungo termine, forse nemmeno a medio termine, forse nemmeno fare dei programmi in generale. Vivere il momento è importante perché è l'unica cosa che ti fa sentire vivo. Prima Laura parlava del sopravvivere, ecco, sopravvivere è già difficile così, quindi la risposta è non ne ho la più pallida idea, ed è una risposta che può dare solo la persona che in qualche modo rimane in una situazione di blocco e non è certo la persona che va. Se io mi trovassi in quella situazione la risposta è non ne ho la più pallida idea e forse la troverei solamente nel momento in cui mi accade.
Potrei dare 2800 risposte, sicuramente non è facile e dipende secondo me anche dall'intensità dei sentimenti e dalle condizioni che hanno portato in carcere, dalle situazioni che hanno portato al carcere. Per quanto riguarda una storia che nasce in carcere, anche lì bisogna vedere che cosa l'ha fatta nascere, perché e tante cose. Le frasi dei cioccolatini dicono: se ami qualcuno lascialo libero, no? Probabilmente è più facile per chi resta in carcere tenersi aggrappato a chi va fuori. Chi va fuori ha una vita davanti al mondo, no? Che si riapre al mondo, quindi è una domanda veramente difficile. Magari qualcuno dice, boh, la cassa è finita, gli amici se ne vanno. Oppure come gli amori a distanza, no? Cioè chi si conosce al mare, poi tornano a casa e un po', poi si sposano, hanno figli e sono per sempre felici e contenti. Però viviamo nel mondo reale, qui è ancora più duro del mondo reale, quindi non lo so. Sicuramente si sentono storie di gente che si è conosciuta qui, poi la storia è continuata. Però non lo so, secondo me è solo la profondità dei sentimenti e da quanto uno è convinto di quello che sta facendo.
Un pensiero, un messaggio che volete lasciare una e l'altra?
No, il mio messaggio è strappare una componente così importante della vita di una persona a una persona è qualcosa di assolutamente atroce ed è una pena della pena che nessuno merita. E credo che come società ci dovremmo un attimo interrogare su quello che rappresenta anche questa lacerazione della propria vita. Credo che sia un trattamento, come direbbe la Costituzione, al contrario, inumano e direi anche degradante. E io lascio questo messaggio.
Io mi chiedo se la privazione della libertà comprenda anche la privazione dell'affettività. Non so se le due cose vadano di pari passo.
Il GRC, il giornale radio dal carcere.
E restiamo con Selling England by the Pound, album di cui si sono celebrati pochissimi giorni fa, il 28 settembre, i 50 anni. Ci ascoltiamo la prima, bellissima traccia. Questa è Dancing with the Moonlight Night.
Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe, for her merchandise he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. Seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by. It's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams.
without a sound. Digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well.
Run!
Dancing with the Moonlight Night. Siamo ancora con Selling England by the Pound, l'album che ha compiuto 50 anni in questi giorni. Arriva un grande amico di Jailhouse Rock che in questi anni, settimana dopo settimana, ci ha raccontato il carcere e la pena dell'ergastolo nella sua rubrica L'ergastolano, Carmelo Musumeci.
Oggi mi sono fatta una passeggiata fra gli alberi e mi sono ricordato che nei cortili dei passeggi gli ergastolani si muovevano e camminavano più lentamente degli altri detenuti. Sembrava che non avevano fretta, forse perché ormai vivevano fuori dal tempo e non si aspettavano più nulla di buono. Mi ricordo che i cortili avevano un aspetto squallido, odoravano di camposanto. Erano larghi come dei fazzoletti, assomigliavano ad una piscina senza acqua. Mi ricordo che nelle belle giornate, quando spuntava il sole e scendevano tutti i detenuti della sezione, era anche difficile passeggiare. In pratica erano una specie di vasca di cemento, assomigliavano ad una voliera, perché ai bordi delle pareti c'era una rete metallica, credo che quella maglia di ferro. Era una preoccupazione e una cattiveria inutile, perché i detenuti non potevano volare.
Carmelo Musumeci, l'ergastolano, e noi facciamo un salto in avanti nel tempo e arriviamo agli anni Ottanta. I Genesis sono tra i pochi gruppi al mondo che hanno un successo planetario sia nel contest musicale degli anni 70 che in quello molto diverso del decennio successivo. Qui siamo al 1986, l'album è Invisible Touch, grandissimo successo dei Genesis, ci ascoltiamo Land of Confusion.
Goody Two Shoes, Betty by Boo's time again. Good night, honey.
Sweet dreams, dear.
I'm not afraid to
terrible dream. I am parched. That's better. I could use another one of those. That's one heck of a nurse.
Land of Confusion e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato ai Genesis. Durante la settimana potete seguire la nostra trasmissione su Facebook, su Twitter e su Instagram, così come ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte capita purtroppo che si venga suonati. Noi torniamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella. Jail. Prison man was down and began to wail. The jump was jumping and the blood began to swing.